E allora lasciamo in sottofondo la bellissima voce di Aretha Franklin con la sua Respect,
bellissima.
E andiamo a disturbare nel suo rifugio, nella sua quarantena, uno scrittore che invece è famoso per essere sempre in viaggio.
Infatti non pensavo fosse qua.
Chissà come starà male in questi giorni il nostro Nicola Lecca. Ciao Nicola.
Ciao a tutti. Io non sono in quarantena, sono solo a casa.
Sì, vabbè, in quarantena, no. Noi usiamo il termine quarantena per tutti, ormai siamo tutti in quarantena.
Per tutti, perché siete democratici.
Sì, perché siamo molto democratici. Allora, tu sei chiuso in casa però, come si fa? Uno che viaggia sempre come te, che racconta i suoi viaggi, che scrive romanzi che parlano di gente che viaggia. Come la stai vivendo, sta clausura forzata?
Ma per me non è non è un problema, cioè anzi un piacere, perché ho sempre così poca possibilità di stare con la mia famiglia, perché sono sempre appunto in viaggio. Mi trovavo a Cagliari per un impegno, per una presentazione, e è scattata questa misura
restrittiva,
importante, restrittiva, e quindi sto come sempre cercando di trarre il meglio dalla situazione, che è molto piacevole stare con la mia famiglia, scrivere e valorizzare quello che viene considerato il tempo vuoto, no? Il tempo vuoto in realtà è il tempo della creatività, della riflessione, delle belle letture. Per uno scrittore è abbastanza piacevole dedicarsi alla famiglia, a se stesso, ma penso per tutti.
Ecco, ma ti sei dato dei ritmi per la giornata in casa? Perché poi una delle difficoltà che un po' tutti raccontano è proprio questa, cioè l'idea di avere tanto tempo a disposizione e in realtà non avere un'organizzazione vera e propria. Tu come fai?
Ma sinceramente, ecco, io penso che ognuno debba seguire il suo istinto. Ecco, ci sono dei periodi in cui tutti noi abbiamo bisogno di un ordine, abbiamo bisogno di... Ci sono quelli che in palestra, per esempio, fanno 15 ripetizioni di questo esercizio, 15 dell'altro, 15 dell'altro ancora, e certe persone che più spontaneamente fanno quello che gli va. Anche a casa forse io seguirei più l'istinto, insomma, del momento, magari ti ascolti un audiolibro, poi chiacchieri un po', poi fai una telefonata, scrivi un pochettino, nel mio caso giochi col gatto, insomma ci si possono fare, io ho anche un acquario, quindi mi prendo cura anche dei pesci, e quindi si fanno un po' di ordini online, ci si adatta e si cerca di stare bene.
Però me la stai descrivendo come una specie di villeggiatura, in realtà siamo circondati da questa cappa angosciante di questo virus maledetto che sta cambiando il mondo, qualunque scenario.
Questa cappa angosciante è perché la gente continua a uscire e quindi l'epidemia si propaga. Una persona magari positiva non lo sa e ne può contagiare 10, che ne poi ne possono contagiare 1000 e così via. Quindi se noi vogliamo che questa cosa finisca presto, dobbiamo capire
dobbiamo fare la nostra parte.
Così poi presto possiamo riprendere a fare la nostra vita, possiamo riprendere a fare tutto regolarmente, anche perché naturalmente tu dici, giustamente, sembra, da come la racconti tu, una villeggiatura. Ecco, lo sarà sicuramente per un periodo breve, ma se dovesse protrarsi per lungo tempo, la pazienza poi la perdiamo tutti, ecco. Oggi, come ha detto qualcun comico, non ricordo chi, oggi se non hai un cane non sei nessuno, perché sei il cane per uscire per 200 metri.
Allora, lo sai anche del sindaco di Mamoiada, che credo nell'ordinanza avesse raccomandato che è consentita l'uscita col cane purché vivo, sì. Nel senso che evidentemente qualcuno deve essere uscito col cane di peluche.
No, ma io sapevo di qualcuno che è uscito con la gallina.
Ecco, vedi, anche quello sarebbe molto interessante.
Anche quello è un animale da compagnia, però dobbiamo tenere presente che... No, è importante, adesso si scherza, però...
Non lo puoi giustificare in due modi, la gallina può essere anche spesa,
È così?
Non lo so. Senti, no, ma il tuo rapporto, io chiedevo, il tuo rapporto con l'informazione, con i media che in questo momento amplificano l'ansia, diciamo, no? Quindi, non so...
informano, poi se uno è ansioso, queste notizie le prende, le vive con ansia, un'altra persona... come me, per esempio, guarda il bollettino alle 18:30 e cerca di interpretarlo nella maniera più giusta possibile, cerca di prendere atto delle cose che non possiamo cambiare e concentrarsi su quelle che si possono migliorare.
Ecco, ieri, per esempio,
se tu pensi che io dopo 6 anni di lavoro ho avuto un libro in uscita proprio settimane prima del coronavirus, ho dei colleghi che si trovano nella stessa situazione, che sono arrabbiatissimi, imprecano, maledicono, e io penso invece è andata così, la prossima volta andrà meglio. Cioè è una questione anche caratteriale.
Certo. Assolutamente.
Beh, ricordiamo anche il titolo, dai, Il treno di cristallo.
Sì, l'avevamo anche parlato, presentato, no? In realtà non era stata una vera presentazione, avevamo presentato la presentazione che tu facevi a Cagliari un mese e mezzo fa, due mesi fa.
Ma visto che gli ascoltatori sono a casa, se hanno tempo, loro possono addirittura vedere i manoscritti, perché io l'ho scritto a penna questo libro.
Ah, che bello.
Il treno di cristallo. È sulla pagina Instagram e Facebook di Nicola Lecca, cioè le mie. Si possono vedere proprio i manoscritti e la pazienza, la cura, la calma con cui tutto è stato scritto a penna. Cioè anche questa calma che fa parte di me, no? Mi porta a suggerire chi sta a casa e la vive con sofferenza, che si possono fare tantissime cose. Insomma, ecco, spero che duri poco tutto questo. Non sono,
che bello,
non
ma esiste in versione audio, esiste in versione audiolibro il tuo libro?
Tutti i miei libri, tranne uno o due che devono essere ancora prodotti, esistono in versione audiolibro sia su Storytel che su Audible.
Perché sarebbe bello, riguarda questo... sarebbe bello ascoltarlo e leggere il tuo manoscritto a mano, capito?
Sarà disponibile dall'estate, perché ho scelto di rendere l'audiolibro disponibile a partire dall'estate, perché per il momento era importante, come dire,
vendere il libro,
veicolare il libro. Però c'è anche la versione elettronica, c'è l'ebook, no?
Certo. Che uno, c'è anche l'ebook
tranquillamente, l'ebook, senza
uscire
da casa,
tra l'altro ha avuto un'impennata di vendite,
chiaro.
E ci sono, diciamo, effetti contrastanti, perché sicuramente è un momento in cui si stanno consumando libri, questo. È anche un momento in cui immagino si stiano scrivendo molti libri, perché tanti scrittori come te sono in casa e sono obbligati a magari a trascurare un po' le presentazioni per scriverne di nuovi. Quindi avremo poi dopo un'invasione di libri. Nicola, come funzionerà?
La realtà è un po' diversa. Allora, la realtà è questa, che fino a che le librerie sono state aperte, le vendite erano perfino in aumento, ecco.
Sì.
Perché da quando le librerie sono state chiuse, bisogna rendersi conto che Amazon ha deciso di non rifornire, quindi quando finiscono quelle in stock, finito, ecco, deciso di non rifornire i libri. IBS è un ottimo negozio online, però, come dire, non può far fronte a milioni di copie, eccetera. Quindi le vendite da quando le librerie sono chiuse, e soprattutto quando Amazon finirà quelle che è in magazzino,
si fermeranno
del 90%, non del 10%.
Quindi andremo a spolverare quegli scaffali in alto delle nostre librerie.
Ma è una buona idea.
E a tirare giù qualche vecchio Alexandre Dumas, che ne so, no? Del nonno.
Ma io ieri ho consigliato per SOS Lettura un piccolissimo libro che è stato stampato il giorno di Capodanno del 1960.
Sì.
E si intitola Il liuto pellegrino. Questo libro si può trovare soltanto usato online, addirittura ne esistono delle copie autografate online. E c'è una prefazione di Giovanni Comisso. Il libro è un libro di poesie di Gian Piero Bona. E Giovanni Comisso dice che lui andò in Cina e vide uno spettacolo di ballerini che mettevano in scena una situazione guerresca, così, e rimase colpito da come reggevano bene la fatica, no? questi ballerini per ore e ore. Perciò dopo lo spettacolo andò dietro il palco, Comisso, a congratularsi, però aveva bisogno di un interprete cinese che gli traducesse, no? Quindi andò dal primo ballerino e dice: complimenti per come lei regge la fatica. E l'interprete disse: no, io questa frase non la posso tradurre perché è altamente offensiva. E lui dice: come offensiva? Dice: no, perché sa, la fatica la provano i facchini, gli artisti mai. E quindi mi ha colpito questa cosa. Però è anche bello questo fatto che c'è un libro stampato nel 1960, il giorno di Capodanno, in 500 copie numerate, che non esiste più, ma c'è usato su eBay a 18 euro, a 14 euro, e si può trovare, ce ne saranno forse 5-6 copie rimaste. Però è bello anche che le cose continuino a esistere. Su quanti anni sono passati? 60 anni?
60 quasi, sì, 60.
Eh già, Nicola, con te volevo anche toccare un po' il tema dell'Europa, un'Europa che tu conosci bene, che tu hai attraversato nei tuoi viaggi, vivendo nelle capitali, cogliendone proprio l'anima, lo spirito. però è anche un'Europa che non riesce a sentirsi una cosa sola, e lo vediamo in questi giorni di fronte alle difficoltà con il distacco che i paesi, li hanno definiti i paesi frugali, cioè quelli che hanno risparmiato di più, le formiche d'Europa, no?
Noi siamo
contrapposta
le cicale,
alle cicale spagnole, italiane, adesso anche i francesi vengono un po' considerati cicale. Insomma, questa Europa che non riesce a sentirsi una cosa sola e a fare gruppo e a fare squadra nei momenti difficili. Perfetto ti fa.
Allora, l'Europa non si è mai, l'Europa si è basata su soprattutto su un patto economico, però l'Europa unita come gli Stati Uniti d'America, no? Gli Stati Uniti d'America, tu prendi uno dell'Iowa, non dico l'Alaska, però uno dell'Ohio, si sentono gli americani allo stesso modo.
Certo.
L'Europa ha sempre avuto delle differenze che sono poi culturali, radicate da millenni. Chiaramente l'Europa è un'unione economica, il francese con il lettone, hanno poco il portoghese, le differenze ci sono, infatti poi abbiamo visto subito l'Austria, ha subito chiuso le frontiere, e poi quando c'è stato un caso a Bad Gastein, nel giro di pochissime ore hanno isolato la valle, fatto evacuare tutti gli alberghi, i treni non fermano più, ecco. Quindi ci sono diversi modi di affrontare le cose. Abbiamo visto che in Inghilterra è spaventoso, no? Come Boris Johnson ha deciso di affrontare
in modo cinico, no? Sì, sprezzante,
ma
cinico.
Sì, io trovo spaventoso, ecco, sì. Veramente. Quindi è chiaro poi che ogni governo, siccome noi non abbiamo fatto una unione commerciale, diciamo, più che altro, le differenze sono rimaste, però devo dire gli austriaci hanno dimostrato prontezza, mentre gli svizzeri, che non fanno comunque parte dell'Unione Europea, si sono svegliati molto tardi, tant'è che se voi vedete il numero di contagi per numero di abitanti, ci sono dei paesi come la Svizzera, ma anche l'Islanda, che credo abbia 600 casi su 300.000 abitanti, cioè come se a Cagliari ci fossero 600 casi, no? Cagliari,
sì.
Interno.
Sì.
Sono paesi che hanno un numero di contagi enorme, la Svizzera forse ne ha perfino più dell'Italia pro capita, semplicemente perché si sono svegliati tardi, quindi hanno chiuso le scuole tardi, perciò bisogna veramente rendersi conto che, siccome non piace a nessuno questa situazione, se tutti fanno la loro parte e evitano di diffondere il coronavirus stando a casa, questa cosa può finire relativamente presto. Questo è davvero importante, bisogna che le persone lo capiscano.
Sì, bisogna restare a casa. Nicola, tu come te lo immagini il dopo? Quando tutto questo finirà?
Ho letto proprio questa mattina una, credo, poesia o comunque un intervento di Paolo Giordano, uno scrittore, che dice: la mia paura più grande, adesso non, le parole esatte non me la ricordo, è che comunque questo non sia servito a niente e non ci sarà nessun cambiamento. Questa situazione ci mette davanti, ha fatto crollare tutte le nostre abitudini, tutte le nostre certezze, non sappiamo quando finirà, eccetera. E oltretutto è anche una situazione particolare, perché il tasso di mortalità è molto elevato tra le persone più vulnerabili, più fragili, e quindi è chiaro che i giovani all'inizio hanno detto: tanto io, anche se me lo prendo non succede niente, quindi esco. Quindi è stato anche un po' un virus che ha messo a dura prova quello che è poi l'egoismo delle persone, l'altruismo. Ecco, io spero che una situazione di questo tipo innanzitutto ci insegni che questi tagli scellerati che ci sono stati alla sanità negli ultimi 15-20 anni non capitino mai più, e anzi si inizi a tutelare un pochino di più queste persone, come gli infermieri, che credo prendano poco più di 1000 euro al mese e sono degli eroi insieme ai medici e a tutti gli altri. Ma vorrei anche dire che noi oggi ci troviamo davanti a una situazione dalla quale possiamo imparare qualcosa. Se non impariamo qualcosa, allora veramente non è servito a niente, non che debba servire, però visto che c'è, cerchiamo di trarne un momento di riflessione anche per ripensare quella che è la nostra vita e quelle che sono quelle abitudini in relazione agli altri, ecco, perché questo è un mondo molto egoriferito. I social network ci, non so se basta farsi un giro su Instagram, io, il mio amico, io una mia amica, io. Ecco, forse questo deve un po' cambiare.
Verissimo.
Invece, per concludere, Nicola, il primo posto dove ritornerai, quindi il primo aereo lo prenderai per?
Questo dipende da quando finisce questa da quando finisce questa situazione. Ho una gran voglia di vedere un concerto dal vivo, perché mi piace ascoltare la musica, qualunque tipo di musica, ed è molto bello poterlo fare.
Quindi la prima cosa sarà questa,
La prima cosa sarà secondo me sarà farsi una bella nuotata al mare.
Anche, non è male.
Non sarebbe male.
Nicola Lecca, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il tuo lavoro, ricordiamo il tuo libro
Il treno di cristallo.
Il treno di cristallo,
giustamente lo dice l'autore.
Esatto, era meglio che lo maneggiassi tu con cura. Il treno di cristallo, grazie mille, ciao Nicola.
Ciao.
Ciao.